La maggior parte della gente oggi vive la sua vita senza più pensare a Dio, senza porsi il problema della fede. L'attuale generazione dell'umanità è quella che per la prima volta nella sua storia si è emancipata da Dio, da una visione religiosa della vita e della storia. Non parliamo ovviamente di tutti. Milioni di credenti sparsi per il mondo vivono nel loro nascondimento quotidiano e sono testimoni dell'amore di Dio, con una vita di fede fatta di semplicità e di amore. Ma la stragrande maggioranza delle persone oggi, compresi i battezzati, o vivono senza più credere all'esistenza di Dio o senza porsi il problema, oppure credono nell'esistenza di Dio e vivono come se le scelte della loro vita siano del tutto sganciate dal loro rapporto con Dio. Perché? Perché diranno la vita alle sue regole, le sue esigenze? E chi diventa pecora in questo mondo viene mangiato dal lupo. Gesù nel Vangelo di oggi ci parla di un giudizio. La tradizione cristiana ha tramandato questo racconto identificandolo con la descrizione di quello che viene chiamato comunemente il giudizio universale. È interessante farsi una domanda veloce e poi fare un istante di silenzio per darsi, nel silenzio della propria coscienza, una risposta. Qual è l'immagine che più immediatamente si compone nella nostra mente quando pensiamo al giudizio universale? Certamente il racconto di Gesù sul giudizio, per le immagini usate, alimenta dentro di noi questa precisa immagine di una adunata incalcolabile di uomini e donne, di culture e di razze, tutti ai piedi di Gesù, il quale sta assiso sul trono della sua gloria, con accanto gli angeli con le bilance in mano. In altre parole, noi applichiamo delle immagini umane per descrivere qualcosa per il quale non vi sono immagini certe e possibili, perché nessuno ha visto il giudizio universale. Avverrà veramente così? Sarà questo lo svolgimento dell'evento più temuto dall'umanità? Questa immagine rimane impressa anche nelle menti di coloro che non hanno mai avuto fede, ma sanno qualcosa del cristianesimo, o si sono allontanati dalla fede. Dobbiamo ammettere che Gesù usa una immagine che conferma proprio questa nostra visione del giudizio universale, e sarà come un tribunale. Entriamo adesso nel cuore del Vangelo per capire come stanno le cose e cosa Gesù sta cercando veramente di dirci attraverso queste immagini. Secondo alcuni esperti delle Sacre Scritture, Gesù qui nel Vangelo di Matteo parla di qualcosa che sì, avverrà alla fine dei tempi, ma c'è un particolare che si discosta dal nostro immaginario di come noi ci immaginiamo il giudizio universale. La parola che Gesù usa riferendosi a tutti coloro che saranno radunati per il giudizio indica le nazioni pagane, Almeno così si esprime Matteo. Da questa convocazione cosmica sono esclusi gli ebrei e i discepoli di Gesù di ogni generazione. Viene da chiedersi perché Gesù farebbe un giudizio universale senza ebrei e cristiani. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le nazioni pagane hanno qualcosa che accomuna tutta l'umanità, compresi gli ebrei, compresi i cristiani. Non avendo il Vangelo, le nazioni pagane, non avendo la legge di Mosè, vi è una legge ancora più fondamentale che non deriva direttamente dalla rivelazione di Dio sul Monte Sinai o dalla rivelazione di Dio nella persona di Gesù quando questi viene nel mondo, ma vi è una legge scritta nel cuore della natura umana, una legge che è inscindibile dalla natura umana ed è la legge della compassione, la legge della misericordia. Questa legge precede ogni rivelazione. Anche se Dio non si fosse mai rivelato all'umanità, l'uomo sa nel profondo del suo cuore che egli deve assistere chi è nel bisogno. E se io incontro sulla strada, mentre sto guidando, una persona stesa per terra e sanguinante, è la coscienza che mi dice che io mi devo fermare per fasciare le ferite e fermare il sangue a quella persona che rischia di morire, oppure a procurargli il soccorso immediato, come il buon samaritano. Non posso andare oltre nell'indifferenza facendo finta che quella persona io non l'ho mai vista, perché la mia coscienza me lo rimprovererà per tutta la vita. Non c'è bisogno del Vangelo qui per capire che gli uomini sono degli esseri superiori perché hanno una coscienza e questa coscienza li orienta al bene. Per cui in questo le nazioni pagane hanno qualcosa da dire anche a noi cristiani, anche agli ebrei, i quali credevano di essere premiati sulla base della osservanza esteriore della legge di Mosè. Per cui Gesù, come criterio per il giudizio universale, non sceglie la legge di Mosè. E ad un certo punto si può dire che non sceglie neanche la sua stessa predicazione, se non per il fatto che la sua predicazione riporta l'uomo alla sua vera natura. Perché Gesù lascerà ai suoi discepoli il comandamento dell'amore. E l'amore dice tutto. L'amore si declina nella compassione e nella misericordia. Gesù lo lascia per comandamento, come segno distintivo dei cristiani. Ma l'amore in quanto compassione e in quanto misericordia è qualcosa che appartiene a tutta la famiglia umana, di qualsiasi razza, di qualsiasi religione. Forse per questo il giudizio cosiddetto universale in Matteo è riferito soltanto verso le nazioni pagane. E forse per questo che Matteo usa una parola che lascia chiaramente intendere che sono esclusi gli ebrei e i cristiani. Attenzione, non sono esclusi dal giudizio, solo che il metro di riferimento saranno i pagani, come avranno vissuto i pagani. Perché se i pagani che non hanno conosciuto Cristo sono riusciti a vivere secondo la compassione e la misericordia, allora a maggior ragione questo giudizio varrà di più ancora sia per gli ebrei sia per i cristiani. Per questo motivo non sarà un interrogatorio su quanti precetti della legge gli ebrei hanno trasgredito e su quanti invece sono stati obbedienti. Per capire meglio quanto stiamo cercando di dire, Facciamo una ulteriore riflessione. Non è la legge di Mosè la misura del giudizio finale. La misura saranno i poveri, non la legge di Mosè. Dio giudicherà il mondo scegliendo i poveri come misura del giudizio. Gesù rimprovera gli ebrei di aver svuotato la legge dell'Antico Testamento del suo vero significato, perché questa legge voleva preparare i cuori, educarli all'amore e alla compassione, mentre gli ebrei, soprattutto nelle persone dei farisei e dei dottori della legge, hanno trasformato la legge di Mosè in un sistema per accumulare crediti e punteggio da reclamare al cospetto di Dio quando ci sarebbe stato il giorno del giudizio. E sappiamo bene quanto Gesù ha rifiutato questo sistema religioso degli ebrei, ma non solo degli ebrei, di qualsiasi religione. Fossimo anche noi cristiani a fare così, Gesù ci rifiuterebbe. Quindi il povero diventa la misura per eccellenza del giudizio, una misura universale che appartiene alle nazioni pagane, ai discepoli di Gesù e anche agli ebrei, a tutti i popoli della terra. Se la scena del giudizio finale incute un certo timore o anche perplessità, resta vero che dentro questa rivelazione vi è la lieta notizia per la nostra vita. A tutti i popoli della terra è offerta la possibilità della salvezza. Il giudizio non è qualcosa di terribile che incombe sulle nostre teste. Il giudizio finale è l'opportunità per testimoniare a Dio la nostra fedeltà. La prima via di salvezza, la più importante, è quella senza della quale non c'è salvezza, è accogliere Gesù Cristo come Signore e vivere secondo i Suoi insegnamenti. Questo vale per coloro che ne hanno ricevuto l'annuncio e hanno conosciuto la testimonianza dell'amore. A coloro che non lo hanno conosciuto, Dio offre la possibilità della salvezza per mezzo della coscienza e dell'orientamento della vita verso il bene. In altre parole, non è la mera appartenenza anagrafica al popolo ebreo oppure alla religione cattolica o ad un'altra religione che garantirà la salvezza, se poi non si è disposti a vivere secondo quella fede professata, nella carità e nella misericordia. Il giudizio finale non sarà un esame di catechismo per conoscere quanto della dottrina cristiana abbiamo imparato a memoria o di quante iniziative parrocchiali si è stati partecipi, ma quanto amore ha generato la conoscenza della dottrina e la partecipazione alla vita parrocchiale, eccetera. Dio ama tutti di amore infinito, ma non è possibile giocare con l'amore di Dio. A coloro che credono che Dio alla fine perdonerà tutti i peccati solo perché è buono, viene dato l'avvertimento. Attenzione! Attenzione agli ebrei che hanno rifiutato Cristo. Attenzione ai parrocchiani che vivono con troppa leggerezza l'appartenenza alla comunità di fede in Cristo. Chi avrà amato i poveri nel timore santo di Dio vedrà la luce eterna. Chi avrà vissuto nell'egoismo e nell'indifferenza, giocando sulla certezza della misericordia di Dio, anche se si è seduto per tutta la vita al primo banco in chiesa, dovrà fare i conti un'altra volta, prima che sia troppo tardi, dovrà fare i conti con se stesso. Restano però la rivelazione dell'amore universale di Dio e la sua disponibilità a perdonare ogni cuore veramente pentito, purché sia veramente pentito. resta la sua infinita misericordia che dà sempre una nuova possibilità a chi cerca la retta via, la sua preferenza per i poveri, la certezza che un giorno giustizia sarà fatta per tutti coloro che sono diventati gli scarti dell'umanità a causa della cattiveria di molti. E tutto questo è fonte di gioia per chi è discepolo di Gesù. L'insegnamento è che siamo chiamati a vivere ogni giorno della nostra vita come se fosse il giorno del giudizio. Ma il giudizio non è quel qualcosa di tremendo di cui aver paura. Bisogna aver paura di non vivere secondo il comandamento dell'amore di Dio, secondo lo spirito delle beatitudini, secondo il comandamento dell'amore e del perdono. Di questo bisogna aver paura. Non del giudizio di Dio. Oggi celebriamo la solennità di Cristo, Re dell'universo. Ora, la regalità di Cristo, l'essere Re di Cristo, non si manifesta attraverso atti di potenza e non si manifesta neanche con questo atto finale con cui Gesù sancisce la separazione tra coloro che hanno vissuto secondo l'amore e coloro che non hanno vissuto secondo l'amore. L'essere Re di Cristo si manifesta sulla croce, si manifesta mediante l'umiliazione di Gesù, mediante il suo abbassamento. La croce è il vero trono di Gesù. La regalità di Gesù si manifesta nel servizio alla santificazione dell'umanità, quindi alla riconciliazione dell'umanità col Padre mediante l'offerta della sua vita. Questo significa che noi battezzati che partecipiamo della regalità di Cristo, non dimentichiamolo, il battesimo imprime dentro di noi il sigillo della regalità di Cristo, noi partecipiamo all'essere Re di Cristo. Ma questa nostra partecipazione si manifesta solo nella misura in cui abbracciamo la croce e la portiamo con Cristo e si manifesta in uno spirito di servizio alla santificazione dell'umanità. Un servizio all'opera di Cristo che offrendo se stesso riconcilia l'umanità col Padre. Partecipare alla regalità di Cristo significa offrire la nostra vita in sacrificio, offrire la nostra preghiera in sacrificio mediante una vita quotidiana timorata di Dio nell'amore, nella testimonianza della carità, perché il mondo si possa riconciliare con Dio. Ogni altro sentimento, l'ambizione del primo banco, l'ambizione della carriera, l'ambizione a fare un salto in più nella scala sociale usando i propri fratelli come gradini, tutto questo è la negazione della regalità di Cristo. Si è immagine di Cristo se si vive come Cristo. La solennità di Cristo Re conclude l'anno liturgico. Domenica prossima inizieremo un nuovo anno liturgico con la prima domenica dell'Avvento e ci inchiniamo davanti alla Maestà di Dio per chiedere perdono di tutte le nostre mancanze e chiediamo soprattutto la luce che illumini le nostre coscienze di quella saggezza interiore che ci possa rendere sempre di più Re insieme a Cristo, Re in Cristo, cioè servi dell'umanità, servi della salvezza dell'umanità.